Allora, premetto che personalmente, come abbiamo detto diverse altre volte, non sono completamente favorevole alle, diciamo così, al metodo delle colorazioni regionali o provinciali, perché questo crea e può generare solo molta confusione e se non strutturato nei modi e soprattutto nei tempi appropriati può avere un effetto relativamente importante. Cerco di spiegarmi meglio e faccio un esempio. In questo momento vediamo una riduzione dei casi globale in Toscana perché veniamo da due settimane, quindi un periodo minimo ma relativamente lungo, di zona rossa. E quindi ne vediamo gli effetti, cioè vediamo una riduzione dei casi. Un mese e mezzo fa circa, ricordo che facemmo una considerazione dicendo che per 3-4 giorni la Toscana era passata da zona gialla, poi 3 giorni arancione, poi 4 giorni rossa, poi era tornata arancione, insomma tempi molto brevi. Ecco, quello non avrebbe nessun senso. I risultati di una decisione epidemiologica per un virus trasmissibile per via aerea come questo si vedono normalmente in come minimo 2 ma meglio 3 settimane. Quindi in 2 settimane di zona rossa ora iniziamo a vedere una flessione dei casi. E chiaramente se la prolungassimo di una la vedremo in maniera ancora più sostanziale e probabilmente più duratura nel tempo. Capisco però che ci sono anche altri equilibri e comunque i commercianti hanno bisogno di riprendere fiato dopo 2 settimane di chiusure totali, e quindi la mia è una considerazione prettamente scientifica e epidemiologica e non economica. Ecco. Sul fatto poi delle province, questa è un'altra questione da tenere estremamente in considerazione. Il virus SARS-CoV-2 è un virus che si trasmette per via aerea, per cui chiaramente non è che sta a guardare il confine tra la provincia di Firenze e quella di Siena o di Grosseto, eccetera. E quindi risuddividere un territorio in ulteriori territori più piccoli può di nuovo generare grande confusione e difficoltà poi nel far rispettare anche queste regole, diciamo così. Quindi tanto vale a questo punto dare un'unica, a mio avviso, regola regionale, fare un sacrificio e prolungarla magari per ancora per un periodo di tempo per poi poter riaprire tutti quanti e poter fare un periodo lungo di aperture totali, che è praticamente poi, scusate l'ho fatta lunga, quello che è successo l'anno scorso, no? L'anno scorso avevamo un periodo lungo di lockdown, però quello poi ha permesso di passare un'estate relativamente tranquilla. Ecco, secondo me la strategia giusta è stata quella, un periodo un po' più lungo di chiusura per poi dare fiato per un periodo lungo all'economia e a tutto il resto.
Anche perché poi abbiamo visto che la zona arancione non serve alla fine per contenere il contagio come la zona rossa, insomma i risultati sono minori.
Esatto, soprattutto non serve quando le regole non vengono rispettate come tali. Io ho sempre detto, lo dicevo ai miei studenti in questi giorni, sarebbe più importante avere delle regole da zona arancione rispettate che delle regole molto coercitive come quelle da zona rossa e poi vengono parzialmente rispettate. No, in questo momento io sono di Siena, come in tutta la Toscana abbiamo la zona rossa, quindi tutti gli esercizi commerciali sono chiusi, ma le persone in giro insomma se ne vedono tante, gli uffici sono quasi tutti aperti con le postazioni di lavoro occupate, quindi chiaramente i punti di contagio sono molti, a prescindere dal fatto che il povero parrucchiere o il povero ristoratore comunque continua a non avere il sostegno e a non avere uno stipendio mensile.
Meglio non soffrire più adesso per soffrire meno dopo, insomma.
Facciamo un esempio: se nel mese di febbraio, quando abbiamo avuto un picco abbastanza importante, da metà gennaio al primo di marzo, un mese e mezzo, avessimo tenuto tutto completamente chiuso, probabilmente a quest'ora rieravamo aperti e potevamo continuare e potevamo dare un periodo lungo di continuità di apertura. Invece abbiamo, passatemi il termine, traccheggiato, cioè abbiamo cercato di fare 2 giorni giallo, 2 giorni arancione, per comunque dare la possibilità anche ai commercianti di stare un pochino aperti, però poi il risultato è quello che ci stiamo portando dietro il picco epidemico tuttora.
Assolutamente, per non parlare poi del punto del preoccupante che è quello dei ricoveri, sono molto alti ancora i numeri, oggi in lieve calo, nel frattempo appunto mentre dicevo che non erano ancora usciti i dati della Regione Toscana sono ovviamente stati pubblicati, 1992 persone in ospedale per coronavirus, 285 in terapia intensiva, qui un aumento, numeri ancora abbastanza sotto controllo però che iniziano ad arrivare a delle soglie critiche. Una cosa che viene denunciata un po' da tutta la Toscana, secondo lei che prospettiva abbiamo per i prossimi mesi, per le prossime settimane? Sicuramente se rimaniamo in rossa magari di un calo, però lo sappiamo, i ricoveri vanno molto più lenti rispetto alle guarigioni, ai contagi, insomma.
Esatto. I ricoveri vanno più lenti e vediamo gli effetti delle restrizioni in periodi più lunghi. Per vedere una flessione nei ricoveri devono passare almeno 3-4, anche meglio, settimane. Per vedere gli effetti sulla mortalità addirittura 5-6, no? Per vedere gli effetti sui casi invece è un po' più immediata. In 2-3 settimane di distanziamento si riescono a vedere i casi. I ricoveri preoccupano ancora, sì è vero, ma preoccupano soprattutto perché in questo momento, in virtù del fatto che comunque, malgrado tutte le polemiche che ci sono state, comunque la corte di soggetti più vaccinata e comunque la corte degli anziani, i ricoveri sono spostati un po' più sui soggetti giovani. Sono spostati sui soggetti giovani perché gli anziani sono la corte più coperta dalle vaccinazioni, anche se purtroppo in Toscana abbiamo visto tristemente noto quello che è successo. Questo di nuovo è un richiamo, ove possibile, a vaccinare. Purtroppo vaccinare il mese di aprile sarà ancora un mese pesante, l'Italia ha in previsione solamente 9 milioni di dosi per tutto il territorio nazionale per il mese di aprile, mentre poi da maggio, giugno, luglio dovrebbero arrivare 54 milioni di dosi di vaccino e quindi dovremmo avere una vaccinazione di massa veramente molto 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 estesa. Ci vorrà ancora un mesetto di pazienza. E mi viene da dire, il vaccino, malgrado quello che viene detto, le varianti e tutto quanto, è vero, però il vaccino funziona molto molto bene, ci sono territori molto circoscritti e piccoli dove la vaccinazione di massa è stata fatta in maniera importante e dove non ci sono più casi. Faccio un esempio per tutti, lo stretto di Gibilterra ha vaccinato il 95% dei propri abitanti, sono 4 giorni che ci sono casi zero, non morti, casi zero, quindi vuol dire che il vaccino effettivamente funziona. Israele uguale, ha vaccinato l'80%, mi sembra anche di più, della popolazione, ci sono casi, pochissimi casi.
Si parla del rischio però che a questo ritmo, alla fine dell'anno, quindi verso settembre-ottobre, si arrivi a concludere la vaccinazione di tutti gli italiani per poi dover riprendere a vaccinare le persone che sono state immunizzate a dicembre-gennaio, no? Dopo i 9 mesi di efficacia del vaccino. Può funzionare in questo modo la lotta al virus oppure bisogna lavorare su altre strategie?
No. Assolutamente, può funzionare in questo modo: completare prima possibile il primo ciclo di vaccinazione e poi prevedere un ulteriore ciclo che probabilmente sarà come per il vaccino dell'influenza con cadenza annuale, con un ceppo probabilmente diverso, perché questo virus abbiamo visto circola in forme diverse, no? Siamo partiti dal ceppo di Wuhan, siamo passati dal ceppo inglese, poi a quello sudafricano, brasiliano, ora sta circolando e versando preoccupazione quello giapponese, eccetera. Quindi questo virus muterà, il prossimo anno probabilmente avremo una campagna vaccinale con un nuovo stipite virale. Questo nuovo stipite virale poi però farà un effetto booster sulla vaccinazione che abbiamo già introdotto quest'anno.
L'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo parlato del vaccino AstraZeneca, venivano fuori i primi casi di eventi avversi e ancora non si poteva dire che erano effettivamente legati alla somministrazione di questo vaccino. Da oggi però arriva la raccomandazione per l'uso preferenziale del vaccino AstraZeneca per le persone oltre i 60 anni, anche se le seconde dosi potranno essere somministrate ai cittadini di ogni età, e questa questa è l'indicazione che arriva dal governo italiano dopo appunto che l'agenzia del farmaco europea ha effettivamente dichiarato che la correlazione tra questi eventi avversi, soprattutto le trombosi, è legata al vaccino AstraZeneca, anche se gli effetti positivi del vaccino superano comunque quelli negativi. Ecco, è normale che un farmaco nuovo debba essere, l'uso di un farmaco nuovo deve essere in un certo senso ricalibrato?
Normalissimo, e però invito gli ascoltatori a ragionare proprio su una frase che ha detto te in questo trafiletto precedente, dicendo che i benefici superano i rischi. Allora faccio di nuovo un esempio, che anche questo è un esempio molto didattico, che lo riporto sempre ai miei studenti. Da quando è stato introdotto in Italia l'obbligatorietà del casco per la moto, sono aumentate le ernie cervicali. Nessuno si sente di mettere in discussione l'utilità del casco. Cioè un soggetto, che ne so, butterà un numero, su 100.000 sviluppa un'ernia, però molti di quelli che cadono e battono la testa sul marciapiede col casco si salvano la vita. Ecco, il vaccino è esattamente la stessa cosa. Il vaccino purtroppo degli effetti collaterali, le vaccinazioni in generale ce li hanno, dipende con che numerosità e con che gravità sono questi effetti collaterali. Se i numeri sono a favore dell'efficacia della vaccinazione, chiaramente il vaccino è un'arma preventiva assolutamente da utilizzare. In questo caso il vaccino AstraZeneca, i casi, diciamo così, post vaccinazione, i casi indesiderati post vaccinazione sono stati analizzati dai tecnici, dai medici dell'Agenzia Europea del Farmaco, e hanno visto che ci potrebbe, non è ancora completamente stabilito, essere una correlazione con il vaccino, malgrado però mi conforta che abbiano sottolineato che i vantaggi della vaccinazione sono ancora a favore del vaccino rispetto agli effetti collaterali.
Questa indicazione di riservare il vaccino sopra i 60 anni è una indicazione che tra l'altro era già stata applicata in altri paesi europei, è opportuna, è logica oppure si potrebbe rivedere?
No, è logica, proprio perché essendoci degli effetti, ma l'efficacia di questa vaccinazione in rapporto agli effetti collaterali è ancora più evidente negli ultra sessantenni. Cioè, se un soggetto di 70 anni si prende il coronavirus, è molto probabile che abbia delle sequele importanti. Se vacciniamo 2 milioni di ultra settantenni, è probabile che uno di questi sviluppi una trombocitopenia, per esempio. Però capite bene che numeri alla mano, anche se fosse dovuto al vaccino, che numeri alla mano, il vantaggio della vaccinazione è sempre superiore rispetto al rischio. E questo è ancora più evidente per l'appunto nella classe degli ultra sessantenni. Quindi, in considerazione del fatto che in questo momento vaccini ne abbiamo pochi, anche è bene concentrarli in quella classe d'età dove il rischio-beneficio è ancora più alto nei confronti del beneficio.